Abbiamo il piacere di avere qui con noi Donatella, linguista e appassionata di Media Studies, che insomma per fortuna avrà qualcosa da dirci. Ci senti? Ciao.
Sì, sì, ciao. Ciao a tutti.
Oggi volevamo parlare con te un po' del dietro le quinte di quello che è l'entusiasmante mondo delle intelligenze artificiali. Avevamo già fatto un paio di puntate in particolare sull'addestramento di questi algoritmi, e abbiamo cercato un po' di raccogliere le esperienze di chi ci lavora e di chi ha avuto anche modo di usare questi modelli. Ecco, se te puoi un attimo spiegarci, introdurci quella che è stata la tua esperienza e come ti ci sei trovata.
Allora, ho iniziato tantissimi anni fa facendo traduzioni, sempre lavorando da remoto, quando ancora non esistevano i cosiddetti large linguistic models, ma in sostanza mi occupavo già in un ambito più linguistico traduttivo di strutturare dati. Poi nel 2024 mi sono trovata su questa piattaforma Outlier, in cui si fanno delle riunioni per stabilire come funzionano certi tipi di task, e poi si inizia effettivamente a comparare questi testi scritti da LLM con dei testi umani, comparare diversi LLM fra di loro e valutarli secondo dei parametri linguistici, sociolinguistici, di contesto, insomma quanto sono vere le informazioni che tirano fuori, quanto sono ben scritte le frasi, quanto sembrano umane, si lasciano dei commenti e si inviano. È un lavoro abbastanza alienante, che per un sacco di persone laureate in materie umanistiche che non hanno granché fortuna nel mercato del lavoro può sembrare molto allettante. Sembra pagato molto bene all'inizio, ma poi dopo poco tempo vengono subito fuori le magagne. Insomma, ci sarebbe molto da dire. Non lo so. Allora, da un certo punto di vista, l'annotazione di materiale scritto da LLM è un compito che dovrebbe spettare esclusivamente ai linguisti. D'altro canto, essendo un lavoro così meccanico, in cui vengono impartite queste istruzioni così strette, così strutturate, è un lavoro che possono fare più o meno tutti, a patto che le persone siano disponibili praticamente giorno e notte per aspettare queste istruzioni dai IQ manager, che sono dei lavoratori che gestiscono le code di queste task da inviare ai clienti finali. Loro sono italiani, perché io nello specifico mi sono occupata di lingua italiana, ma sono un po' sparsi in tutto il mondo in base al tipo di parlanti che vengono richiesti. Quindi i clienti finali non ci vengono comunicati, non ci venivano comunicati, iniziavano a girare un po' voci sul fatto che fossero le principali big tech che utilizzano chatbot, come per esempio Google Gemini, come per esempio OpenAI, come per esempio Meta. E i progetti non sono assegnati esplicitamente ai lavoratori sulla base del cliente finale, quindi è un grandissimo modello black box, con alcune task più estrattive, altre più creative, che devono imitare un LLM di modo da superarlo. E sì, è un lavoro di estrazione, strutturazione di dati, che serve sostanzialmente a preparare grandissime banche di dati da vendere a queste big tech.
Quindi voi non avete, diciamo, visibilità diretta su qual è l'entità, l'azienda che vi commissiona effettivamente la mansione che
No.
andate a svolgere?
No, perché Outlier, che è una divisione di Scale AI, è una terza parte. Quindi è un intermediario che tramite dei data workers estrae, struttura e fa strutturare queste banche di dati per un cliente finale. Quindi noi lavoriamo per un intermediario alla fine.
Ok. E in genere questi task, questi compiti che vi vengono assegnati, come sono strutturati? Cioè, sì, voi dovete semplicemente dire questo testo che viene prodotto dall'LLM è verosimile o ha senso rispetto a un testo che sarebbe prodotto da un umano, oppure ci sono dei parametri un pochino più raffinati che lo definiscono?
Allora, ci sono dei parametri raffinati che da un punto di vista di linguaggio naturale possono sembrare poco sensati, ma hanno senso dal momento in cui questo lavoro di LLM si perfeziona con tanti contributi e va a finire nell'ambito del fine tuning. Quindi all'inizio magari le prime domande erano ha senso, non ha senso, è verosimile, non è verosimile. E poi man mano sono diventate più, non lo so, avrebbe senso in questo contesto geografico specifico, oppure dei parametri per quanto riguarda la sintassi, nella struttura delle frasi sono precisi, oppure, non lo so, le informazioni recuperate contengono un link, che si può considerare verosimile fino a questa data, cioè man mano diventa sempre più complesso. Man mano che i chatbot migliorano, diventa sempre più complesso, ecco. E
Certo.
poi si è anche molto usciti dalla dimensione originaria del testo scritto, testo vocale, perché adesso stanno facendo training sulla robotica principalmente per quanto riguarda l'intelligenza visuospaziale. Quindi ti mandano per la strada a fotografare le cose, a sentire magari audio in field recording. E queste cose servono, insomma, per trainare i vari Roomba, i vari robot che servono a falciare l'erba e queste cose qua. Quindi il linguaggio è stato un po' traslato in qualche cos'altro, però, insomma, sempre di estrazione di dati si tratta.
Ah, questo è interessante perché in effetti è una cosa di cui forse non c'era ancora capitato di avere visibilità, diciamo. Cioè, in pratica iniziate a vedere che i compiti hanno sempre meno a che fare col testo e più con, non so, la coordinazione, la visione, compiti più manuali.
Sì, un po' perché secondo me i chatbot sono arrivati ad un punto in cui il reinforcement learning from human feedback, che è questa parte qua specifica del fine tuning, serve un po' di meno e quindi stanno implementando altri tipi di software e dall'altra parte dipende proprio dal gruppo di task che vengono assegnate per la lingua italiana. Quindi adesso sulla piattaforma ci sono queste qua più visive di coordinazione, eccetera. Però magari in altre lingue hanno ancora bisogno di fine tuning verbale o scritto.
Sì, perché diciamo che ovviamente per ogni lingua che viene parlata c'è bisogno di un diverso. Di una diversa fase di apprendimento e quindi di una ulteriore fase di addestramento, diciamo. Cioè, se
Sì,
io domani
sì, sì, sì.
volessi un chatbot che parla in arabo, devo praticamente rifare tutto da zero quasi.
Più o meno, i gruppi di lavoro si muovono in parallelo su molte lingue, quindi ci sono migliaia di persone collegate solo per una lingua. E quindi, insomma, c'è il gruppo che si occupa dell'arabo, avrà i suoi queue manager, avrà i suoi lavoratori collegati, magari si spera ad un fuso orario diverso, e comunque i queue manager si rifanno, fanno capo a dei rappresentanti dei clienti finali che stanno negli Stati Uniti, quindi ti mandano le istruzioni di notte, eccetera, e si gestiscono così tutti i parlanti delle lingue del mondo, più o meno. Quindi l'arabo avrà in questo momento i suoi lavoratori collegati e si gestirà i task che sono in coda.
E invece dal punto di vista della formazione, diciamo, avete notato che su questa piattaforma è richiesta una particolare formazione, quindi devi avere una certa conoscenza della lingua italiana, oppure, diciamo che c'è quel fenomeno alla Mechanical Turk di Amazon, per cui iniziano magari anche a esserci task, che possono essere svolti praticamente da chiunque.
Allora, la principale differenza tra il clickwork e questo tipo di lavoro è che questo qui risulta un po' come un bacino di forza lavoro specializzata e anche in certi casi altamente specializzata che non trova lavoro da altre parti o che viene riconvertita da ruoli umanistici più tradizionali, tipo il copywriter, il, non lo so, il giornalista, il titolista, queste figure qua, cioè comunque sempre molto precarie. E quindi loro ti chiedono dei CV con delle cose rilevanti, delle esperienze rilevanti per questo tipo di lavoro. Quindi sono tutti praticamente traduttori, scrittori, freelancer di ogni genere provenienti dal mondo umanistico. Sono convinta che magari una persona che parla bene la lingua italiana, ma è solo diplomata, possa riuscire ad entrarci lo stesso. Loro non fanno una grossissima discriminazione sulla base di questo. Però la maggior parte delle persone sono effettivamente dei professionisti della
Okay.
lingua e del linguaggio. E quindi, insomma, questo è ancora
Richiedono.
più grave, secondo me, da un punto di vista di condizioni di lavoro, precarietà, eccetera.
Certo, perché in effetti una tematica su cui ci eravamo sempre basati era quella del cosiddetto lavoro nascosto e di come queste piattaforme permettano poi di celare o malcelare tutto il lavoro che è stato fatto a monte, quindi tutto il lavoro di addestramento che in grossa parte per sistemi, per esempio, non so, di riconoscimento visivo viene fatto, come dici te, dai cosiddetti click worker, ovvero da persone tendenzialmente sottopagate, che anzi era anche uscito recentemente per vari casi che vengono subappaltate in paesi del secondo o terzo mondo. Penso per esempio al caso di OpenAI che per ChatGPT pagava i suoi, se non sbaglio, i revisori e i moderatori del chatbot 2 euro l'ora e li aveva praticamente tutti assunti in Kenya. Invece nel vostro caso diciamo che la cosa è un attimo diversa perché questa parte di lavoro inizia a essere più orientata verso chi invece ha già comunque una formazione o, come dici te, un minimo di livello di specializzazione.
Sì, però le condizioni di lavoro rimangono molto simili a quelle dei click worker, cioè hanno importato il modello del click work sui lavoratori del mondo umanistico, almeno la mia impressione è questa. E poi, essendo comunque Outlier un'azienda molto grande con varie divisioni in tutto il mondo, sono convinta che le paghe varino in base ai paesi. Quindi magari in Europa, in alcuni paesi dell'Europa, ci possiamo considerare fortunati, anche se insomma veniamo pagati in dollari, ci mangiamo tutto con le transazioni, eccetera. Un disastro, sono convinta che abbiano dei lavoratori del Kenya che pagano 2 euro l'ora pure loro, perché comunque nonostante all'inizio sembrasse che richiedessero un certo tipo di formazione linguistica alle spalle, adesso il tipo di task si sta spostando verso il click work, quindi hanno attratto dei lavoratori e delle lavoratrici formate verso una forma di click work.
E ora, non so ovviamente se dalla piattaforma avete visibilità su, non so, quanti task vengono assegnati o su quante persone lavorano su una specifica mansione, ma hai avuto più o meno modo di avere una stima di quante persone siano, impiegate dalla piattaforma in Italia?
Allora, su tutta l'Italia no, ma per quanto riguarda i gruppi specifici di lavoro sono 1 migliaio per gruppo, quindi sono parecchi. E quando arrivano le task, in alcuni casi si può vedere quante ne sono rimaste in coda e magari dei blocchi di un paio di migliaia di task finiscono, cioè vengono assegnate tutte nel giro di 10 secondi e tutti gli altri rimangono senza lavoro. Quindi sono tantissimi. Spesso tutti collegati assieme quando arrivano le istruzioni per mail, e questo tra l'altro crea anche delle dinamiche competitive fra chi rimane collegato. Quindi io sono disponibile a rimanere collegata di notte o di domenica o a Ferragosto, a me è capitato a Ferragosto, perché se mi salto i momenti in cui vengono inviate le istruzioni rimango senza lavoro per chissà quanto. Quindi sono in
Certo.
tanti perché tutti sperano di lavorare anche per poco.
Certo, e infatti è un'altra cosa che poi diciamo gli americani, tipo questo concetto del Ferragosto, magari non ce l'hanno e quindi. O del
Ovviamente.
primo maggio. O del primo maggio.
Esatto.
E infatti la cosa che mi aveva stupito quando avevamo anche parlato con un'altra ragazza che aveva avuto come esperienza lavorativa pregressa quella della copywriter, che aveva lavorato per Gemini, ci aveva stupito come solo per gli addestratori della lingua italiana, quindi parlanti italiano li potremmo definire, Gemini, Google aveva indirettamente assunto diverse migliaia di persone sul territorio italiano, se non sbaglio, lei aveva stimato circa tra le 5 e le 10.000 persone. Quindi comunque è un settore che, per quanto possa, ecco, dare l'immagine della piena automazione, del fatto di aver quasi scansato o dello stare a scansare il lavoro umano, in realtà poi dietro richieda intere divisioni di migliaia e migliaia di lavoratori che, per carità, si differenziano magari per grado di specializzazione, però sono comunque tante persone che ci impiegano anche tante ore, cioè se la rendono comunque la loro principale mansione.
Sì, allora, la tipologia di lavoratori secondo me non è tanto da differenziarsi in base al grado di specializzazione, ma a come sono assunti dalle aziende. Tipo, i lavoratori delle piattaforme sono un nuovo sottoproletariato, quelli che magari sono impiegati direttamente da Gemini, OpenAI, eccetera, per fare lavori di fine tuning sui dati che già ricevono, secondo me sono un altro paio di maniche. Effettivamente è un lavoro sommerso agli occhi dei più, perché non si sa effettivamente bene come funzioni il reinforcement learning from human feedback, soprattutto nella cultura di massa, comunque nella cultura progressista che ruota attorno allo sviluppo tecnologico dei chatbot. È lavoro sommerso che impiega su larga scala milioni di persone. E quindi sì, cioè, è un'automazione che cela uno sfruttamento alla fine.
Sì, e che poi dietro, diciamo che se uno andasse a vedere l'indotto, non dico che ha i numeri, non so, del comparto automobilistico e di chi è direttamente assunto nella produzione automobilistica, ma quasi, siamo quasi là. Cioè, comunque se prendi diverse milioni di persone nel mondo, sei più o meno nel numero di persone che in catena di montaggio assemblano poi effettivamente le automobili, non sono proprio...
Esattamente.
Esatto, perché poi uno pensa sempre ai quattro programmatori nella Silicon Valley. Ecco, ma invece un'altra domanda che ti volevo fare, che te hai menzionato il reinforcement learning from human feedback. Ecco, giusto se ce lo vuoi un attimo descrivere, perché magari, insomma, per chi è all'ascolto, anche per noi non è proprio...
Ok, allora, è una parte del fine tuning, ovvero del processo finale di addestramento di grandi modelli linguistici, che prevede che degli umani entrino in gioco in questa catena di training valutando le risposte dei chatbot come più o meno sensate, più o meno pertinenti, di modo da dare al chatbot stesso un feedback positivo o negativo. E insomma, quando viene dato un feedback negativo, queste risposte ritornano come in circolo per essere rivalutate da altri umani. È una parte finale, come se fosse un test in cui la lingua come prodotto di questo chatbot viene messa sotto scrutinio, ecco, dagli utenti finali e insomma da chi può. Di fatto, cioè, dalle uniche persone, dalle uniche entità che possono contribuire a farla sembrare una lingua naturale. È un po', sembra un po' un paradosso, un cortocircuito, però sì, il testo di bot viene confrontato con testo umano e viene chiesto ad umani se va bene o no.
Quindi diciamo è l'ultima parte non propriamente automatizzabile del processo, perché esatto. Richiede. Ecco, e su questo infatti volevo arrivare, perché rifacendomi sempre poi alle precedenti interviste, c'era stato fatto presente come le persone, a furia di addestrare questi sistemi, che poi non facevano altro che un lavoro molto simile a quello che fa il copywriter, cioè produrre catene di testo, notavano come progressivamente le aziende cercassero di automatizzare anche il loro lavoro, cioè quello di revisione e di addestramento. Te hai avuto più o meno la stessa impressione? Pensi che questa cosa possa funzionare o che comunque ci servirà sempre una persona dentro che fa questa parte di revisione?
Allora, penso che il periodo del reinforcement learning from human feedback possa finire dal momento in cui i chatbot diventeranno sempre più sviluppati. Al momento, in queste piattaforme qua, su Outlier soprattutto, i reviewer sono degli umani che hanno prima svolto un determinato numero di task bene secondo i team manager, bene secondo il cliente, vengono valutati in un certo modo anche per velocità di esecuzione, c'è tutto un sistema KPI e vengono in un certo senso promossi a correggere il lavoro di altri umani che correggono altri chatbot, quindi un passaggio superiore, ecco, in gerarchia rispetto a questa catena. Non ho avuto l'impressione che la figura del reviewer possa essere automatizzata, ma effettivamente rispetto al tipo di task che arrivano adesso c'è meno bisogno di questo tipo di figura, quindi potrebbe essere anche questo già un segnale.
Sì, ecco, questo giusto per rafforzare quello che hai appena detto è molto in linea. Prima citavi, ci abbiamo citato l'altra intervista che abbiamo fatto un po' di tempo fa, e effettivamente anche quest'altra lavoratrice ci diceva più o meno la stessa cosa, nel senso che lei aveva visto nel giro di qualche mese con Gemini una grandissima differenza rispetto ai task iniziali che erano molto banali, molto triviali, e si ritrovava a correggere errori grossolani. E man mano sia la quantità di lavoro da un lato diminuiva e dall'altro anche le cose da fare diventavano sempre più specializzate, quindi è in una finestra di tempo molto molto stretta, cosa che ha colpito sia lei che anche noi quando ce l'ha raccontata. Cioè parliamo di un'unità di misura di un ordine di grandezza di mesi, non un decennio.
Sì, esatto. Quell'intervista lì l'ho ascoltata di nuovo in questi giorni e ho visto che di settembre 2024, che è più o meno il periodo in cui stavo iniziando a smettere di fare queste cose per occuparmi di altri lavori, adesso l'ho riaperto, ho ripassato i test d'ammissione per vedere un po' che task ci fossero e le cose sono cambiate praticamente del tutto. Quindi sì, cioè, nel giro di una finestra di mesi possono cambiare davvero, cioè peggiorare visibilmente le condizioni di lavoro, cambiare il tipo di mansioni, cambiare l'organizzazione interna, è tutto molto, insomma, imprevedibile, perché deve stare al passo con uno sviluppo tecnologico pressante, o comunque devono stare dietro a finanziamenti, devono stare dietro alle uscite di aggiornamenti di questi chatbot, quindi è un mondo molto fast paced.
Bene, con questo direi che
io ancora solo una cosa, scusa. No, già che ci siamo, effettivamente noi abbiamo parlato e mi piace il fatto che lo stiamo affrontando appunto con diverse voci e da punti di vista diversi questa tematica e questo mondo del lavoro. Una domanda che però non abbiamo mai fatto e che non ci siamo mai fatti un po' perché abbiamo un po' paura di sapere la risposta, e cioè abbiamo paragonato i numeri di questo mondo di lavoratori e lavoratrici a appunto grandi comparti industriali, e sicuramente una delle prime cose che ci verrebbe da dire è ma quali sono gli impedimenti, cioè cos'è che impedisce a questa massa di persone di darsi un'organizzazione, di provare a mettere a critica, già solo conoscersi, perché anzi uno dei problemi penso ancora primordiali rispetto a un'organizzazione, non diciamo neanche la parola sindacato, ma è anche già solo conoscersi una chat, come si fa ad avere delle relazioni, a identificarsi, a trovare qualcosa in comune. Ecco, lato mio temo che la risposta sia cioè le barriere tecnologiche sono talmente grandi che è insormontabile, però non so, tu magari hai fatto esperienza e hai visto anche dei tentativi, io non dico per forza organizzati, ma anche un pochino di confronti diretti tra pari, poi per affrontare questo tipo di lavoro e di contrattazione.
Ma più che altro ho visto poche occasioni di organizzazione dal basso, perché le piattaforme, per come sono strutturate, lo consentono molto poco. Innanzitutto chi gestisce le piattaforme attua delle misure di sorveglianza che fanno paura, nel senso, quando tu accetti di lavorare per loro, loro ti dicono in un non disclosure agreement che potranno tipo vedere come impieghi i tuoi dati al di fuori della piattaforma, cioè tirano a tracciarti un pochetto. Siamo coperti da questo segreto, per cui in teoria non potresti dire quello che fai nemmeno ad amici e parenti, le possibilità di organizzarsi sono minime. Ho visto più al contrario, ovvero un interesse da parte di organizzazioni sindacali e politiche verso la categoria di lavoratori. Per esempio, sono stata mandata al Parlamento europeo da The Left, che stava preparando un report sulle condizioni di lavoro dei data worker in Europa, e avevano bisogno di un intervento tipo quello che stiamo facendo adesso, in cui hanno coinvolto anche altri lavoratori di altre nazioni. Insomma, alcune organizzazioni politiche se ne interessano, ma dall'interno, se non sei già una persona politicizzata o comunque con un intento, ecco, anche militante rispetto alle condizioni di lavoro, fai una fatica boia, cioè non ti radicalizza quel contesto lì per niente.
Sì, mi viene, cioè non c'è neanche un'esperienza. Un po' di tempo fa c'era stato quel fenomeno, no? Le grandi dimissioni negli Stati Uniti, non legato a questo tipo di lavori, ma in generale. Poi sappiamo benissimo che gli Stati Uniti è un mondo completamente diverso, con tassi di disoccupazione completamente diversi dai nostri, eccetera. Però una delle peculiarità di quel fenomeno lì è che aveva trovato un modo di autoalimentarsi in modo assolutamente non banale, in particolare su Reddit, che negli Stati Uniti è molto presente, però in generale diciamo sui social media, e aveva avuto un ruolo fondamentale la rappresentazione in generale, cioè il fatto che la gente andava lì a sfogarsi pur avendo lavori completamente diversi, però andava a sfogarsi sulle dinamiche dei bullshit job, cioè i lavori di merda, quindi dire in generale rapporto col datore di lavoro e contrattazione, soldi, eccetera. Sarebbe, cioè il mio è più un auspicio, sarebbe veramente, anche solo questo sarebbe molto interessante, cioè riuscire ad avere una vetrina di sfogo dal basso di questo tipo di lavori, perché appunto, come anche hai detto te, è anche già solo difficile rappresentarli, sia per chi li vuole guardare come noi, come hai detto te, che ha un occhio di riguardo, ma penso anche per chi ne fa parte, cioè per chi ci entra, e avere un po' di visibilità di quelli che sono i propri pari.
Eh sì, allora Reddit anche in Italia in realtà viene utilizzato, quindi insomma, cioè partendo dal presupposto che tutte queste piattaforme sono in inglese, anche se si lavora con la lingua italiana, è molto probabile che la gente comunque ne parli su Reddit, perché anche lì tutti i canali sono in inglese. Però il canale di Outlier su Reddit è gestito direttamente dalla piattaforma, quindi non è uno spazio di sindacalizzazione certo. O qualcosa dal basso, no, c'era un secondo canale che insomma, cioè, è molto poco attivo, in cui ogni tanto vengono fuori delle lamentele un po' più strutturate, però non ha preso molto piede in Italia.
Beh, io mi ricordo una serie di tentativi che erano stati fatti per cercare di creare una specie di sindacato, comunque insomma di organizzazione parallela per gli Amazon Mechanical Turk, ed erano tutte cose nate alla fine da progetti accademici che provavano poi a cercare di avere un'incisività sulla piattaforma. Lì c'era però l'enorme problema del, oltre che l'alienazione, l'assenza di canali di comunicazione e la dispersione geografica, anche delle dinamiche totalmente aggressive di concorrenza sui prezzi, per cui alla fine per le persone cercare una via comune, come dire, è difficile. Se hai addirittura, lì mi ricordo i casi assurdi di persone che cercavano di lavorare gratis pur di avere le prime recensioni positive.
Sì, sì, anche qua c'è un sistema abbastanza simile, ovvero cioè la gente non vuole rischiare di essere bannata dalla piattaforma e di rimanere senza lavoro. Cioè un po' uno stare in ballo con la promessa di un lavoro stabile che poi non arriverà. E quindi, insomma, cioè, la gente vede come un rischio l'organizzazione parasindacale, ecco. Insomma, se dovessi venire scoperto, chissà che cosa mi succede. Cioè, incute anche un po' di paura, ecco.
Cosa purtroppo vera.
L'organizzazione della piattaforma, sì.
L'esperienza di Amazon purtroppo ci insegna esattamente che Amazon ha un reparto di gente stipendiata proprio per andare a scovare e perseguire in tutti i modi possibili chiunque prova a entrare in un'organizzazione sindacale. Ma insomma, poi non stiamo reinventando niente, era vero un secolo fa ed è ancora vero oggi, e chiaramente sì. La differenza è che magari un secolo fa almeno ci si incontrava sul posto di lavoro, adesso neanche questo.
Sì. Sì.
E con questo non so se hai altro da aggiungere adesso, scusa che non t'avevo chiesto prima, però se hai altro da aggiungere, se no direi che ti abbiamo tediata anche per troppo tempo.
Va bene, per adesso è tutto, insomma, vediamo, nel senso. E grazie a voi di questa opportunità, mi ha fatto piacere in realtà chiacchierare di queste cose.
No, grazie a te, anzi, se ci saranno aggiornamenti, poi nel mentre magari ci avremo anche sicuramente modo di risentirci.
Ciao, un abbraccio, grazie mille.
Dai, buona giornata.
Grazie.